With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Eccoci qui, siamo in diretta. Ciao amiche di Screen Week. Ciao amici di Screen Week. Ma quanto è bello il venerdì, eh? Quanto cavolo è bello il venerdì! Ma è ancora più bello perché lo passiamo con voi! Incredibile, cioè faccio, miglioro di giorno in giorno, sono veramente incredibile. Ragazzi, fatemi tanti complimenti, ma fate soprattutto complimenti alle persone che sono qui con me, cioè Mattia e Jeff. Ciao ragazzi, come state?
Ciao, ciao a tutti, stiamo bene perché è venerdì.
Venerdì è la giornata dell'amore, il venerdì.
Esatto, non che il weekend sia scevro da impegni per quanto mi riguarda, però è pur sempre venerdì.
È sempre venerdì, e il venerdì siamo molto 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 contenti perché passiamo il tempo con voi
sono
ragazzi.
Io
sono molto emozionato soprattutto perché oggi sto provando un microfono nuovo, cioè in realtà non è un microfono nuovo, in realtà sto provando un microfono perché prima l'ho fatta sempre senza microfono, quindi se sentite la mia voce particolarmente sensuale oggi è normale, cioè neanche io riesco ancora ad abituarmici, però è così. Allora, il venerdì noi parliamo delle news del cinema e anche televisione. Ci sono un po' di argomenti di cui potremmo parlare, ma io vorrei iniziare ovviamente da quello che dà il titolo alla live di oggi, quindi questo crossover, l'arrivo di Venom nel Marvel Cinematic Universe, nello specifico nel terzo capitolo delle avventure soliste dello Spider-Man di Tom Holland. Deve ancora arrivare nelle sale Spider-Man Far From Home, però già ci sono rumor sul terzo capitolo e sono rumor che corrispondono ad un nome ben preciso, e adesso io, per parlare di questo nome ben preciso, avrò anche una musichetta che spero si senta. Il suo nome è Roger Martell. Ha un account Twitter, nessuno sa come sia fatto il suo volto. Lui spoilerà tutti i film che vi piacciono di più. Detto questo, sì ragazzi, stiamo parlando di Roger Bardell, che è lo spoileratore dei cinecomic praticamente, colui che, se non vi ricordate, un po' di tempo fa aveva, a dicembre del 2018, aveva lasciato un bel po' di tweet ben specifici sulla trama di Avengers Endgame, e dopo che Avengers Endgame è arrivato nelle sale abbiamo scoperto che in realtà li aveva indovinati tutti o quasi, aveva per esempio un po' sgarrato la descrizione della scena che vedeva come protagonista Stan Lee, l'ultima scena che ha girato. È ritornato in attività al suo account Twitter e uno degli ultimi tweet riguarda proprio questo crossover. Per esempio, si era un po' parlato un po' di tempo fa dell'arrivo di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, nello specifico in Spider-Man 3. Lui ha smentito questo rumor, quindi adesso non soltanto fa spoiler, ma smentisce il rumor perché lui sa, ragazzi. Ha detto che invece la Sony vuole disperatamente il Venom di Tom Hardy di Spider-Man 3. Deadpool invece continuerà per la sua strada con i film solisti, anche perché sappiamo che è difficile inserire Venom, Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, anche per il rating delle pellicole. È un rumor interessante che ovviamente lascia il tempo che trova, qua possiamo soltanto fare congetture, ipotizzare, commentarlo, perché ovviamente Roger Bartel, gli lasciamo il beneficio del dubbio, nonostante lui sia particolarmente autorevole, particolarmente veggente, però è sempre un rumor. Quindi lascio la parola per esempio a voi. Mattia, tu che ne pensi di questo?
Diciamo che è un rumor che non mi stupisce per quanto riguarda entrambi gli aspetti, nel senso che ho letto anch'io le notizie che volevano Deadpool in Spider-Man 3, ma le ho ritenute abbastanza prive di fondamento, perché questo, il fatto che Deadpool probabilmente resterà sotto etichetta Fox in un franchise indipendente rispetto al Marvel Cinematic Universe, non è tanto un rumor quanto una certezza, nel senso che i responsabili Disney lo dissero al CinemaCon, che era questo convegno dedicato agli esercenti americani, dissero proprio Deadpool rimarrà per i fatti suoi. Poi ovvio, queste idee possono cambiare in corsa. Ma come hai detto giustamente tu, Deadpool in America è un film vietato ai minori, quindi è un personaggio difficilmente inseribile in un quadro che comprende Spider-Man. Poi, per carità, da noi è un film per tutta la famiglia, non so come sia possibile, però in America invece è vietato. Discorso diverso per Venom, non sono sorpreso neanche qui, perché in questo caso invece è avvenuto il contrario. Inizialmente Venom doveva essere una pellicola vietata, invece poi all'ultimo è stata trasformata in una pellicola per tutti. In più avevamo ragionato sul fattore multiverso in Spider-Man Far From Home e io, tra le varie speculazioni, avevo anche detto: tutti si stanno concentrando su X-Men e Fantastici 4, ma se in realtà fosse l'anticamera per permettere a Venom e ai personaggi del futuro Sonyverse, se così vogliamo chiamarlo, di entrare poi a far parte del Marvel Cinematic Universe, perché tra poco arriverà anche Morbius, la pellicola con Jared Leto, sempre ambientata nell'universo di Venom, poi forse anche Kraven, tutti i cattivi di Spider-Man che verranno probabilmente trasformati in anti-eroi, che però senza l'Uomo Ragno hanno forse poco senso di esistere sulla lunga distanza. Quindi io sono convintissimo che la Sony stia premendo. La Marvel accetterà? Secondo me no, a meno che tutto ciò non faccia parte di un quadro più ampio, perché non so se poi la cosa è stata smentita o ridiscussa, ma fino a qualche mese fa sapevamo che l'accordo tra Sony e Marvel sarebbe scaduto proprio con Far From Home. Quindi magari la Sony sta usando questo elemento Venom come contrattazione per... insomma, il discorso potrebbe essere: va bene, proseguiamo la nostra collaborazione, ma voi però mettete il nostro Venom nei vostri film. Perché così la Sony ci guadagna, riceve ancora più credibilità. Tra l'altro, ok, tralasciando il multiverso, vedendo Venom, non c'è niente che preclude la possibilità che quell'avventura si sia svolta nel Marvel Cinematic Universe, non che io ricordi almeno. Anche i toni erano abbastanza divertenti, un umorismo secondo me meno efficace rispetto a quello Marvel, per carità. Però è proprio un personaggio che... secondo me rientrerebbe perfettamente nel Marvel Cinematic Universe, magari inizialmente come presunto cattivo e poi alleato magari nei confronti di un nemico superiore, anche in ottica Sinistri 6 poi, perché secondo me in realtà la Sony vorrebbe andare a parare anche lì prima o dopo, sono proprio testardi da quel punto di vista, volevano cominciare a introdurli in Amazing Spider-Man 2, vi ricorderete quei titoli di coda con tutte le armature,
vero.
Li hanno messi nel videogioco per PlayStation 4, e nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto l'Avvoltoio, Shocker, lo Scorpione, Mysterio, tutti i personaggi che comunque hanno fatto parte del team, boh, quindi... stavolta il buon Roger non mi stupisce. Secondo me sono cose abbastanza attendibili, ma prevedibili. Non è detto però che poi si rivelino concrete. Che la Sony stia provando sì, che ce la faccia, boh, vedremo.
Secondo me sarebbe troppo rischioso introdurre Venom, l'universo comunque della Sony di Venom, Morbius, eccetera, eccetera, all'interno del Marvel Cinematic Universe, piuttosto che non sarebbe molto nei canoni della Marvel. Cioè, nel senso, non... la Marvel... solitamente fino ad adesso è sempre stata pragmatica e sempre programmato tutto quello che voleva fare, e buttarlo così a forza solamente per la joint venture, così solo come proposta, non lo so, non ce lo vedrei molto. Anche con la scusa del multiverso in Spider-Man Far From Home la vedo un po' dura, secondo me non so come finirà. Oltretutto è vero, Mattia, che Venom è un film che non si prende alla fine sul serio e ci sono battute squallide, però ci sono battute, però non lo so, non ce lo vedrei molto all'interno del Marvel Cinematic Universe.
Ragazzi, oggi, scusate se vi interrompo, ma facciamo una cosa proprio che fa molto TG, ce l'avete segnalato in
breaking
chat,
news.
È vero, breaking news, Robert Pattinson è Batman.
Ok,
abbiamo un nuovo argomento per questa live, che si intitola in questo modo, ma ragazzi, Deadline l'ha appena confermato.
Così, bisognerà partito... vedere se poi lo diffonderanno anche gli altri siti.
Allora, sì.
Perché in realtà Deadline... appena è relativo, io vedo che l'orario della news è 7.33 di mattina.
Ah no, è vero, infatti sto guardando anch'io.
Quindi non è tanto breaking.
Bad Taste l'ha pubblicato 17 minuti fa, ho visto.
Sì, lo stiamo pubblicando anche noi.
Ok.
Sì, si sta diffondendo proprio
quindi,
ora.
Quindi Robert Pattinson, quindi è vero, ok, è vero. Ufficialmente
è vero,
nuovo Batman.
Così. Ragazzi, cioè, roba. Questa svolta incredibile alla settimana, cioè anche alla nostra live. Ebbene sì, ebbene sì. Come la commentiamo sta roba? Ragazzi, fate voi, anche perché io in questo momento sto un attimo sentendo la redazione.
In realtà avevamo già detto più o meno tutto quando si erano diffusi i rumor. Io sono contentissimo. Secondo me, per interpretare un Bruce Wayne abbastanza combattuto, introverso, cupo, misterioso, è perfetto. A parte il fatto che dai tempi di Twilight è cresciuto tantissimo come attore, tutti se lo ricordano per quello, ma in realtà ha lavorato con dei registi di alto calibro e Nolan l'ha scelto come protagonista poi del suo futuro film, prima ancora di sapere che sarebbe stato Batman.
Poi è segnato, infatti, con le riprese del nuovo film di Nolan.
Poi, tra l'altro, ritornando a Twilight, volendo, la dinamica era un po' simile, ovviamente messa giù in maniera molto peggiore rispetto a quella di Batman, ovvero un personaggio, questo belloccio che sembra una persona come tante, in realtà nasconde un oscuro segreto, è figo ma si vede che è molto cupo, introverso, quindi secondo me, io ripeto, secondo me è perfetto. Poi somiglia anche alla versione di Greg Capullo. Mi piace come scelta, sono convintissimo. Rispetto a Nicholas Hoult, poi, che era l'altro contendente, io sono soddisfatto. Poi, ripeto, abbiamo già analizzato bene la situazione, cos'era settimana scorsa, due settimane fa. È una conferma che arriva, e la mia opinione non è cambiata di una virgola.
Sì, il fisico di Rod, ma c'è, ci sta. Oltretutto,
anche perché... Vai, Jack, scusami.
No, dicevo giusto una cazzatina così, però sarebbe il secondo Batman britannico dopo quello di Bale. Strano, cioè nel senso giusto così, a caso però, era giusto uno scoop. No, secondo me come Batman ci può stare, come ha detto Mattia, ha fatto sempre, ma anche, oddio, adesso non mi viene il film, Cosmopolis mi pare si chiama.
E Cosmopolis e anche l'altro, Map to the Stars.
Esatto, ha fatto sempre questi ruoli un po' misteriosi, così, poi è migliorato, secondo me... Robert Pattinson è un po' paragonabile a Zac Efron, nel senso che sono quegli attori che hanno sfondato con dei film un po' poi sono migliorati, comunque sono degli attori che sono migliorati, ma anche tanto, per cui secondo me ci può stare. Adesso poi dipende sempre dal regista, dalla visione del regista e dalla scrittura del film, perché un attore può essere valorizzato o meno dalla scrittura del film. Un esempio che faccio sempre è Mark Wahlberg, che fa sempre dei film tipo i Transformers, dove è... Però, in generale, Mark Wahlberg è un attore che sa recitare.
Sì, concordo. Concordo anch'io. Non lo so, per quanto riguarda la storia, ma Matt Reeves, cioè, veramente la sta scrivendo da non so quanto tempo. Cioè, penso che sia una sceneggiatura che è in lavorazione da tantissimo tempo.
Un parto. No, più lungo di un parto.
Assolutamente. Cioè, le riprese... sembra che dovrebbero iniziare quindi nel 2020, perché le ultime news prima della conferma di Pattinson erano gli screen test tra Pattinson e Nicholas Hoult, come già stato detto, e i due se la praticamente giocavano, e devo dire che mi sembrava anche abbastanza strano, perché non, almeno per quanto mi riguarda, cioè sono giovani, ma a parte questo non ci vedo proprio a livello anche di impressione che ti dà guardandoli. Nicholas Hoult mi sembra c'ha più la faccia da bravo ragazzo, mentre Robert Pattinson ce lo vedo un po' più marcio dentro, sì, con quello sguardo vitreo e un po' vuoto che ha usato benissimo in Cosmopolis, oltretutto. Però sì, non, mi sembrava anche strana questa shortlist, questa gara tra i due attori.
Non è neanche la prima volta, cioè sappiamo da fonti abbastanza attendibili che fino all'ultimo l'ex Luthor sarebbe potuto essere Bryan Cranston. E poi alla fine hanno optato per Jesse Eisenberg, e lì è proprio un'interpretazione completamente diversa. E allora uno può dire, ma scusa, quando hanno scritto il personaggio, com'è possibile che potesse essere plasmato in maniera così diversa a seconda dell'interprete? Poi mi sembra che forse settimana scorsa è saltata fuori anche la notizia da parte di Snyder, che ogni tanto decide di far parlare di sé, che sempre la shortlist per il ruolo di Lois Lane vedeva come contendenti al photo finish Amy Adams, che poi ha ottenuto il ruolo, e Zoe Saldana, anche lì interpreti diversissime, completamente diverse. E anche lì ci si chiede, ma scusa, quando scrivevi il personaggio, cosa avevi in mente tu?
È veramente, però, Vediamo, cioè io ce lo vedo, come anche io mi unisco comunque a... Io ce lo vedo, molti stanno, lo stanno anche criticando, perché comunque c'è anche chi l'ha odiato in Cosmopolis, per esempio c'è un altro film che ha fatto Pattinson che mi è piaciuto molto, dove fa questo personaggio particolarmente sofferto ed è The Rover, che è sempre una pellicola post-apocalittica, molto 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 bella, l'avevo vista al Festival di Torino, non mi ricordo in che anno, e faceva un personaggio... molto tormentato, aveva dato una grande prova attoriale per quanto mi riguarda in quel film. Batman, speriamo che abbia veramente il carisma per reggerlo, sembra di sì, ce l'ha. Ripeto, a me piace proprio quel suo essere un po' marcio dentro, magari non lo sarà, però mi trasmette questo, anche per esempio adesso il nostro articolo con le foto a confronto, c'ho cioè Nicolas Hoult che è bravissimo ragazzo, con occhio azzurro, Boy Scout, lui no. Lui.
C'è anche da dire che in realtà in Mad Max Nicolas Hoult aveva fatto un pazzo completo, certo, però c'era molto make-up dietro lì.
Sì, molto.
Sì.
Però diviso non ce lo vedrei per niente. Cioè, non
no, neanche io.
Niente.
Paradossalmente lo vedrei ad esempio fare l'enigmista.
Sì.
Prima idea che mi è venuta in mente.
Oltre che, dico una cosa, Jesse Eisenberg come l'enigmista doveva essere lui, secondo me, sprecatissimo come Lex Luthor.
Ma guarda, poteva essere tutto meno che Lex Luthor.
Poi quello lì era un Lex Luthor apocrifo, poteva essere Joker, poteva essere l'enigmista.
Per me era Joker, di Heath Ledger, fatto e finito, fatto male però.
Fatto male, molto male.
Molto male. Poi avevano cercato di salvarsi in corner dicendo no, ma il figlio dell'ex Luthor che conoscete. In realtà no.
È l'ex Luthor che c'è dentro di noi.
Anche allora, perché guarda. Poi, se vi ricordate, nella scena post-credit di Justice League, quando decisero di raparlo, l'interpretazione era già molto più asciutta. Per carità, diceva tre frasi, ma era già più ok, va bene. Non lo vedremo mai più, credo.
Come non vedremo neanche Deathstroke, penso.
No, infatti, povero Joe Manganiello e povero Affleck che lo voleva a tutti i costi. Non lo vedremo più. Così come penso non vedremo il Joker di Jared Leto, però lui ha detto che vorrebbe rifarlo grazie alla cippa. Sei un attore. Non lo so.
Può darsi che lo vedremo un attimo in Birds of Prey. Sembra, cioè,
ma ti ricordi quando avevano rilasciato quelle immagini dove si intravedeva il Joker? Lui in realtà era già sul set di Morbius.
Sì, sì, quella era una controfigura.
Secondo me davvero si vedranno dei flash di lui e Harley che litigano magari, anche perché il sottotitolo del film è The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Quindi c'è l'emancipazione di Harley, che bello, no?
Sì, ma infatti poi quelle scene di cui parlavi tu sembravano proprio la rottura definitiva con il Joker. Bisogna capire se poi hanno coinvolto Jared Leto per fare dei primi piani semplicemente
può essere.
Altre cose del genere. Sembrava, lui aveva a un certo punto aveva rilasciato su Snapchat questa immagine del Joker e dai, poi con il popolo del web che aveva detto torna a fare il Joker, quindi chi lo sa. Chi lo sa, però ragazzi abbiamo il nuovo Batman. Io ero convinto che ce la tirassero fino al Comic Con, invece a quanto pare al Comic Con presenteranno ufficialmente il progetto a questo punto.
Speriamo, sarebbe anche l'ora.
Che abbiamo avuto fino ad adesso a livello cinematografico.
Come Jack?
È il Batman più giovane a livello cinematografico.
Penso di sì, sai che non...
Credo proprio Mattia, di sì. Adesso bisognerebbe andare a ricontrollare l'età di Bale all'epoca, ma credo proprio di sì, sinceramente.
Soprattutto io tendo a considerarlo un ragazzino, ma Pattinson...
Anch'io, però.
No, ha già tipo 34, forse anche più.
Sono in ogni caso più vecchio di lui.
Non è proprio un ragazzino, comunque.
A me mi ha scritto Pattina, volevo scrivere Pattinson anni, però mi ha scritto Pattina il correttore.
Ottimo. Oltretutto lui sarà...
mi sono usciti dei pattini sul computer.
Cioè lui sarà uno dei protagonisti, sarà il protagonista del nuovo film di Robert Eggers.
Sì, esatto. No, ma diciamo che la sua carriera comunque, tralasciando Batman, è sicuramente in rampa di lancio.
Comunque a giudicare anche da sue dichiarazioni recenti, lui comunque si stava, questo penso che sia il progetto dopo Twilight più blockbuster a cui prende parte, sì, dopo, perché lui aveva deciso proprio di dedicarsi a progetti magari più indipendenti con registi importanti. Vabbè, con Nolan aveva in realtà unito le due cose, perché Nolan, come aveva detto lui stesso in un'intervista, è l'unico forse che si può permettere di essere indipendente pur facendo blockbuster, quindi a Nolan gli dici sì subito, e comunque Batman è un ruolo che fai gli dici no, cioè ovviamente.
Infatti, vedremo, ma poi io credo anche che la Warner sia perfettamente consapevole di tutte le controversie che scatenerà questo casting, ma farà il gioco del film. Qui, secondo me, il bene o male, purché se ne parli, funziona davvero, sì, nel senso che io sfido tutti quelli che stanno dicendo no, che schifo, a non andare al cinema, poi anche solo per controllare se ha fatto davvero schifo o meno.
Quindi, ma io penso che comunque abbiano tastato il terreno, spargendo loro i rumor, perché in questo caso io va bene i rumor, va bene i leak, però sono loro che li fanno girare questi rumor. E in realtà, a differenza, per esempio, io per Affleck mi ricordo proprio che ci fu una specie di sollevazione popolare quando fu coinvolto lui come Batman. Per Pattinson io ho visto comunque un'accoglienza già migliore. Molti hanno detto sì, ce lo vedo, potrebbe andare bene. Jack, tu stavi dicendo qualcosa?
No, io stavo pensando, ho detto effettivamente per Affleck è stato accolto in maniera molto più negativa, anche da parte mia, non tanto, piuttosto perché non ce lo vedevo molto, che aveva il physique du role, però è un attore che Ben Affleck non mi ha mai convinto totalmente. Invece per Pattinson, secondo me ci può stare, come ho detto prima, dipende sempre dalla scrittura del film e dal regista che ci sta dietro. Matt Reeves è un buon regista di blockbuster, secondo me ci può stare. Secondo me andranno a parare, almeno lo spero, tipo su una storia tipo anno uno, come tipologia di film, come tipologia di storia per il film, e ci starebbe. Oltretutto è un Batman giovane, bisogna ricominciare dalle origini, oltretutto bisogna narrare da capo la storia, perché non sarà collegata al DC Extended Universe, da quel che si sa, da quel che si è capito, per cui sono molto curioso.
Io penso che il DC Extended Universe proprio ciaone ormai.
Sì, non, assolutamente.
Penso che sì, faranno questi progetti... anche se è un peccato, però se non ce la fanno ad unire tutto quanto. Cioè...
No, l'unico caso che può accadere è davvero un grande successo per tutti i progetti singoli, e Shazam già non è che sia andato alla grandissima, per poi portare magari una Justice Society con Shazam, Wonder Woman, Aquaman e magari altri personaggi che lanceranno. Altrimenti, secondo me, l'abbiamo salutato. Vedasi Joker, che sarà un film per i cavoli suoi. Hanno confermato i nuovi dei, dove in teoria ci sarebbe Darkseid, ma anche lì poi non si era più visto in Justice League, quindi può essere perfettamente riciclabile come cattivo specifico di Mr. Miracle e soci. Io mi aspetto un Batman totalmente slegato da quello di Affleck, completamente, con anche nuovo Alfred, nuovo Gordon se vogliono metterlo, e poi vedremo. Joker, secondo me il Joker lo eviteranno per un bel po'. Per un bel pezzo.
Sì, assolutamente.
Mamma, cioè ci fanno un Joker diverso all'anno. Cioè,
no, meglio puntare su nuovi cattivi, anche perché Batman ha la galleria di cattivi più ricca di tutti, quindi davvero...
Chissà se veramente Josh Gad sarà il Pinguino, oltretutto, perché lui era... L'avevano detto anche nell'altra... Lui si è autocandidato come Pinguino. Cioè, sta proprio spingendo su Twitter... fatemi fare sto pinguino, chissà se... Perché comunque, dalle voci poi che giravano, ci saranno tantissimi villain in questo film, tra cui anche il Pinguino. Quindi, ovviamente se sono vere le voci, non... sappiamo soltanto che Matt Reeves lo sta scrivendo da secoli, eoni.
Una sceneggiatura già c'era, che era quella di Ben Affleck, che però è stata scartata.
Sì, scartata completamente.
Sappiamo soltanto, qua sto leggendo proprio quello che si sa anche sul nostro articolo, che rivedremo l'uomo pipistrello nelle vesti di detective. Ci saranno molti antagonisti, tra cui anche il Pinguino, però per il resto si sa veramente, veramente poco. E anche il titolo, non sappiamo neanche se effettivamente è The Batman, perché The Batman era... Siamo fermi ancora al film con Ben Affleck, quindi non... Potrebbe anche essere un titolo diverso, potrebbe essere un progetto, cioè sarà un progetto totalmente diverso. Quindi, ragazzi, abbiamo Batman, abbiamo provato anche questa ebbrezza di lanciare la news in diretta con voi, sono molto, molto emozionato. Qua ci dicono, per esempio, che anche Andy Serkis era candidato come pinguino. Questa, per esempio, mi era sfuggita. Stanno dicendo Taylor Lautner come Alfred.
Sarà qualcuno che non si è candidato per niente, vedrete. Come Pattinson, cioè fino a quando non si sono diffusi rumor, 2 settimane fa nessuno ci pensava. Va sempre così, va sempre a finire così.
Ma sì, sicuramente.
Ma magari per il villain no, magari lo stanno... No.
Poi comunque ricordiamoci che Pattinson è un rimpiazzo di Jake Gyllenhaal, eh?
Vero.
Ricordiamocelo tutti, la prima scelta di Matt Reeves era Jake Gyllenhaal, erano già aperte le trattative, poi Gyllenhaal a un certo punto ha detto ciao, vado alla Marvel.
Anche lui, ciaone. Però, sinceramente, tra i due ci vedo più Pattinson. Non lo so,
Gyllenhaal mi avrebbe entusiasmato parecchio, parecchio.
Anch'io, Jake Gyllenhaal, tutta la vita.
Sì. Oh, vabbè, scusatemi, ho un po' un odio personale.
No, io a vederlo nei pali di Mysterio mi arrapo tutte le volte, anche con quella boccia da pesce in testa, è bellissimo.
No, ma già Mysterio se lo vedo di più come Batman. Io adesso sto pensando ai due con il mascherone di Batman in faccia, e io il mascellone di Pattinson ce lo vedo benissimo che esce da sotto,
mancherà il mascellone gigantesco di Ben Affleck.
Mamma mia,
anche il panzone di Ben Affleck che aveva a un certo punto. Che però in realtà non era, cioè lui aveva quel. In realtà era anche massa muscolare, che è una cosa, voglio dire, cioè mi metto a criticare il fisico di Ben Affleck ora, cioè l'avete visto, cioè io sono l'ultimo al mondo che lo può criticare. Aveva questo fisico tozzo alla Cassius Clay, proprio i pugili di un tempo, degli anni 20, degli anni 30, che era cioè, comunque faceva però paura, Ben Affleck faceva paura.
Si vedeva che ammontava, diciamo.
Ma diciamo che si potevano distinguere reshoot di Justice League a seconda delle dimensioni corporali di Affleck, nel senso che dopo si era lasciato andare e quando l'hanno richiamato, secondo me, un bel maialino se l'era mangiato intero. Poi lì c'era il discorso, no, ma vedi com'è fedele il costume, finalmente un Batman con il costume che assomiglia a quello dei fumetti. Secondo me abbiamo scoperto perché non l'avevano mai fatto, perché lo ingrossa, cioè sembrava veramente un pezzo di legno.
Vero,
assolutamente massa, perché poi lo vedevi in giro, era mostruoso, ma non rendeva per niente. Secondo me sembrava davvero grasso, quando poi non era così. Con questo costume che gli schiacciava il faccione, bruttissimo.
Io mi ricordo
i primi piani di Justice League, io ridevo.
Ma vi ricordate i meme sulla prima immagine di Batfleck?
Quella davanti alla Batmobile?
Sì, e poi ci hanno fatto di tutto, perché poi era stato rinominato Sad Batman, il Batman triste. Io mi ricordo ancora questa gif di lui che col braccio faceva dondolare un'altalena sotto la pioggia. il massimo della paraculata. Però dai, fisicamente a me non dispiaceva, anzi mi faceva molta paura. Però forse rientriamo anche in un discorso di un Batman troppo malvagio, di un Batman troppo inquietante, di cui mi sa che abbiamo già parlato, oltretutto.
Sì.
Forse non era la caratterizzazione giusta per un personaggio del genere, non ha reso giustizia né all'attore né...
Se questo Batman però non ammazza nessuno, comincia a fare la ola, veramente. Veramente,
sarà che chissà, adesso dobbiamo aspettare altre cose, dobbiamo scoprire cos'altro, altri dettagli su questo progetto.
Comunque nei commenti dicono come villain Hugo Strange, secondo me ci starebbe, giusto per cambiare un pochino il villain e non rifare sempre gli stessi. Sì. Ci starebbe. Oltretutto è un personaggio molto interessante. Secondo me potrebbe essere una scelta azzeccata, non so come quale potrebbe essere un casting per l'attore, però come personaggio ci sta, perché ormai tra i film vecchi e i film quelli un po' più recenti li abbiamo toccati, quelli principali, un po' tutti quanti, quindi secondo me ci sta.
Qualcuno aveva proposto anche Mr. Freeze in alto, mi era venuto tra i commenti.
Non lo so.
Volete dire che non vi è piaciuto Arnold Schwarzenegger? Mr. Freeze, cioè,
no, tralasciando che non è piaciuto Schwarzenegger, allora dipende tutto dal taglio che vogliono dare al film.
Esatto.
Perché se puntano su una componente un po' noir, Freeze è un cattivo troppo sopra le righe. Magari non a livello di caratterizzazione, perché poi quello della serie animata era un personaggio serissimo, drammatico, con un background incredibile, ma a livello di aspetto è un tizio in uno scafandro tutto ghiacciato, insomma. Però dipende, se invece puntano magari un po' al variopinto, sì, perché no, ma già Strange mi convince di più. Ma veramente, se voi andate a prendere anche i cattivi più secondari di Batman, sono tutti trasponibili in un modo o nell'altro. A me viene in mente Ash, con un cattivo che adoro e che non conosce nessuno. La corte dei gufi, cioè davvero possono fare di tutto, di tutto.
Ecco, sarebbe molto bello che questi nuovi, questa nuova saga, chiamiamola così perché non si sa se è un trilogia o meno, o si fermeranno appunto al primo film, andasse a parlare poi sulla questione della corte dei gufi. Forse ancora presto per un Batman così giovane, però potrebbe starci, sarebbe una cosa molto interessante secondo me.
Sì, sì, sì.
Nei commenti comunque poi ci hanno fatto notare che il più giovane è stato Christian Bale, aveva 31 anni a quanto pare.
È vero.
Quando è diventato Batman. Scusa Mattia, ti ho interrotto.
No, assolutamente, avevo letto anch'io. No, stavo pensando ad altri cattivi, mi verranno in mente, perché poi si vengono in mente.
Dicono Clayface, solo che Clay... è sempre questa cosa del taglio noir, quindi un po',
esatto.
Più, un po' più dark, oppure qualcosa di un po' più scanzonato.
Anche Man-Bat non l'hanno mai usato, ad esempio.
No, infatti, solo che, non lo so. Oltretutto c'è la questione del costume e del simbolo di Batman, chissà come sarà anche questo nuovo simbolo. Mi ricordavo, a proposito di quello che diceva Filippo prima, dei meme con Ben Affleck, i primi meme, che c'era il simbolo di Bale e poi con una freccia con scritto "dopo il pranzo della nonna" e si vedeva il simbolo di Ben Affleck.
poverino. Però è tanto bravo come regista, ok?
Questo è poco ma sicuro. Infatti gli hanno tolto il film. Non si sa perché, ma è andata così.
Lo sappiamo che ha avuto anche un periodo difficile. Che ogni
tanto, quello era prima, eh. Vi ricordate? Sì, era tutto gasato, già il test shooting di Deathstroke, che poi dall'oggi al domani, ciao. E lì io avevo già detto, questo Batman non lo fa più. E infatti.
Che poi dobbiamo anche capire da quanto andava avanti, cioè il tira e molla, da quando aveva i problemi, perché sembra che anche lui aveva girato un altro film da regista, di cui adesso non mi viene il nome, con Elle Fanning.
Quello che ha floppato?
Sì.
E potrebbe essere stata quella...
Quello sulla mafia.
Sì,
sulla mafia. A quanto pare già durante le riprese di quel film lui non se la passava benissimo.
No, io sono convintissimo che la rinuncia alla regia da parte sua del film di Batman non sia stata volente ma nolente. Poi ovviamente a livello di marketing, no, mi sono accorto che fare regista e interpretare il ruolo era una cosa molto impegnativa, te ne sei accorto adesso, come se non l'avesse mai fatto prima poi. E poi no. Hanno tirato in ballo, no, ma sarà ancora Batman dopo Justice League? Sì, che già invece c'erano i rumor, no, ha smesso. Infatti aveva smesso. Solo che hanno aspettato a livello strategico di dire Ben Affleck non sarà più Batman, annunciando al contempo, guardate che c'è un nuovo film però. Attenzione, quindi dal punto di vista strategico non gli si può dire niente, però non lasciamoci prendere in giro. Mi ricordo lui al Comic Con, no, sarò Batman per sempre. Sì. Poi l'hanno intervistato il mese dopo, sto cercando di trovare il modo per smettere di essere Batman. Successo.
Ma già in Batman v Superman mi ricordo le interviste che lui era scontentissimo. Aveva questa faccia, c'era il meme di Henry Cavill che parlava tutto entusiasta del suo Superman e lui era così, con questa carrellata che gli andava.
Sì. Hello Darkness, my old friend.
Proprio. Esatto.
Sì, me lo ricordo anch'io. Per esempio, stanno dicendo che Intrapro Frontier, il film Netflix, non so se l'avete visto, non se l'è cavata male. Effettivamente là è stato bravo, confermo anch'io.
Sì, è carino.
È piaciuta la sua interpretazione. Poi, e poi stanno elencando anche The Town, i film che lui ha diretto come regista. Sì, è molto bravo come regista.
Ha vinto anche l'Oscar, quindi.
Non gli si può dire niente.
L'attore è bravo, è bravissimo. Infatti come attore, che secondo me è così... Ad ogni modo, secondo me, parer mio, se avessero sfruttato meglio a livello di scrittura questo Batman, se non l'avesse scritto Zack Snyder, sarebbe stato un altro Batman. Cioè, nel senso, ci poteva stare, perché il physique du role, costume a parte, che strabordava la ciccia, ci poteva stare, secondo me.
A me, io l'ho detto, a me non mi dispiaceva questa figura massiccia, inquietante, avanti con gli anni, cioè...
Però... io faccio la squadra contro il Batman di Ben Affleck, quindi ormai
No, non sto dicendo che il film fosse bello o che il personaggio avesse avuto giustizia, sto parlando soltanto a livello di primo impatto, cioè se me lo vedo di fronte, ma cioè, comunque ma un cazzo, cioè. Però sì, detto questo, io penso che effettivamente abbiamo detto tutto quello che si poteva dire su questa news. Io invece passerei ad un altro cinecomic, tra le papabili notizie della settimana, cioè l'inizio delle riprese di Black Widow, che sono iniziate qualche giorno fa, sono anche arrivate le prime foto dal set con Scarlett Johansson, foto molto importanti da cui non possiamo dedurre assolutamente niente, perché lei è all'interno di una macchina, quindi cioè, se riusciamo a dedurre, se qualcuno riesce a dedurre qualcosa su queste foto, magari la stavano anche portando sul set in quel momento, però sì, le riprese sono iniziate e c'è anche un altro rumor sulla trama. Si pensava che questa in realtà fosse una storia di formazione che facesse vedere prevalentemente, almeno così si erano sparse le voci, il suo addestramento, come è diventata vedova nera. Ovviamente lo sappiamo, non potrà essere una storia dopo Avengers Endgame, perché il suo personaggio si è sacrificato per il bene di tutti quanti noi, grazie vedova nera. Però sembra che il film sarà non troppo indietro nel tempo, ma sarà ambientato dopo Civil War. Avete sentito anche voi queste voci? Cosa ne pensate? Jack, Mattia, chi di voi due vuole parlare prima?
Guarda, come voi? Vado, mi butto. Secondo me sì, potrebbe essere possibile, non so che cosa ci sarebbe da narrare. Io lo interpretavo più come un origin story su Vedova Nera. Oltretutto io, come avevo già detto in un'altra live con Andrea, mi pare, non sono informatissimo sulla storia editoriale di Vedova Nera, quindi non saprei effettivamente che cosa potrebbero raccontare in questo film, se non appunto un origin story. Se fosse ambientato dopo gli eventi di Civil War, non ho idea, magari una missione, non lo so. Oltretutto mi pare proprio fuori dal canone Marvel, oltretutto, fare questo film qua con il personaggio già morto. Non lo so, è un progetto comunque differente, perché con la consapevolezza che appunto il personaggio non ritornerà poi più sullo schermo se non in prequel. Non lo so, è un progetto un pochino differente, un pochino strano.
Mattia, vuoi aggiungere
sì,
qualcosa?
Sì, sulla collocazione temporale non ci sono ancora le idee chiare, anche secondo me avrebbe più senso un prequel pre-Avengers. Certo è che a quel punto, per carità, la Johansson porta benissimo i suoi anni, però non so se sarebbe credibile farla interpretare una giovane vedova per tanto tempo. Ci sono le tecniche, certo, e l'hanno fatto con Nick Fury in realtà, quindi magari. Però boh, secondo me è più probabile il pre-Avengers che post-Civil War. In ogni caso, secondo me è più interessante magari mostrare il primo incontro con Occhio di Falco, cosa è successo a Budapest, che è
esatto, quella famosa,
anche in Endgame, quindi ha più senso. Ha senso anche, diciamo, per coronare l'impegno di Scarlett Johansson con il Marvel Cinematic Universe. È stata lì praticamente fin dall'inizio, dai tempi di Iron Man 2, un personaggio molto apprezzato, ma che non ha mai avuto poi un momento di massimo splendore. Forse è anche una sorta di ringraziamento nei confronti dell'attrice, che poi va a inserirsi nella tendenza hollywoodiana a incentivare la figura della donna forte. Captain Marvel ha superato $1 miliardo, quindi forse vogliono cavalcare l'onda. Però io credo che per destare l'interesse anche del pubblico più casuale, in questo film e anche nei trailer debbano essere presenti dei riferimenti importanti al futuro del Marvel Cinematic Universe. Qualcosa di inaspettato, una sorpresa, magari scoprire che la Vedova Nera conosceva un personaggio che poi ritroveremo in futuro con un ruolo molto più importante. Yeah. Alla fine è vero che le fasi servono solo a livello produttivo, perché la fase 2 si chiudeva con il primo Ant-Man, che francamente ha avuto dei collegamenti importanti dopo, ma lì per lì era un film un po' strano per chiudere la fase 2. Era meglio Age of Ultron, volendo. La fase 4 inizia con Vedova Nera, ormai ufficiale, perché è il film a cui stanno lavorando, quindi il primo film che vedremo post Far From Home, e mi aspetto qualcosa che non ci aspettiamo. Un elemento davvero da sbattere nei trailer, un po' come hanno fatto con Spider-Man. Tutti dicevamo, ma dopo Endgame, sì, va bene che Spider-Man è amato, però è collegato, dovrà affrontare la perdita di Iron Man, c'è il multiverso, ok, attenzione, già di nuovo alle stelle. Qui devono usare la stessa tattica. Ok, film su Vedova Nera, prequel, a me può interessare, a noi può interessare, al grande pubblico, come facciamo a raggiungerlo? Magari ci piazzano dentro, magari è conosciuto, mi sembrerebbe strano perché Kevin Feige ha dichiarato di avere pianificato la fase 4 già prima dell'acquisizione di brand X-Men e Fantastici 4, ma magari ci buttano dentro un X-Men, boh, ce la butto lì, mi sembrerebbe strano, ripeto, eh.
Però devono assolutamente osare collegare con il sequel del Marvel Cinematic Universe, se no
sì.
È un film poi... che non prende, cioè non tanto noi quanto il grande pubblico, come hai detto te.
Ripeto, sono speculazioni, questa cosa non avverrà perché avremmo già saputo il casting, Kevin Feige ha dichiarato quello che ha dichiarato, ma ad esempio buttarci dentro un Wolverine secondo me sarebbe stato proprio da spalancare le orbite, perché Wolverine è immortale.
Vero.
Quindi puoi piazzarlo quando vuoi e come vuoi. Così come, elemento curioso, la vedova nei fumetti ha un lasso di vita più lungo rispetto al normale. Lei ha conosciuto Bucky nel periodo Winter Soldier, prima che poi venisse rivelato al mondo, c'ha anche avuto una liaison romantica, quindi la vedova nera nei fumetti ha una lunga vita, cosa che invece nel Marvel Cinematic Universe non si è mai paventata.
Ma magari... non l'hanno neanche omessa, però, cioè, non,
no, no,
cioè,
nel infatti, senso, potrebbe no, valere,
cioè,
potrebbe
non l'hanno neanche benissimo. Annullata, potrebbe valere, però io mi distacco un attimo, perché voi avete ripetuto più e più volte, tutti noi vogliamo vedere un film sulle Dovanera, io ve lo dico sinceramente, cioè, sì, ma nel senso, non, se è così, non mi interessa tantissimo, io infatti...
Vedi.
Tornando al discorso su Kevin Feige e sul fatto che loro comunque questa fase 4 l'hanno già organizzata con largo anticipo, io mi aspetto che questo personaggio, questo film, svolga una doppia funzione, quindi rendere omaggio ad un personaggio particolarmente importante all'interno del Marvel Cinematic Universe che si è sacrificato anche per salvare tutti noi, grazie di nuovo a Vedova Nera.
Santa Natasha.
Santa Natasha. Ma anche introdurre qualche personaggio nuovo che vedremo più avanti e poi si inventeranno loro, cioè come hanno fatto anche per Captain Marvel, la scusa per cui, cioè, finora non
la
si era
la scusa poco vedere, credibile però. Per cui finora non si era visto.
Sì, ovviamente, però magari come ci hanno anche suggerito nei commenti, l'altra vedova nera, di cui adesso non ricordo il nome, però non penso che sia solo un film, una... tra molte virgolette celebrazione di Vedova Nera, ma ci stanno nascondendo qualcosa e questo film comunque sarà importante a suo modo per il futuro del Marvel Cinematic Universe. È un ritorno al passato per pianificare il futuro. Va là, che frase.
È proprio così. Venerdì oggi.
Così, è proprio il venerdì è anche il giorno delle frasi. Quindi sì, io spero, cioè, ma... vorrei dire, ne sono sicuro perché so che loro non lasciano niente al caso, come magari potrebbero fare per altri universi cinematografici non particolarmente riusciti, e qui ogni riferimento a fatti, cose, persone puramente casuale. Quindi sì, penso che ci stanno nascondendo qualcosa, magari ce lo riveleranno proprio con il primo trailer per creare l'hype
sicuramente
che... Anche se comunque va detto, la notizia dell'inizio delle riprese comunque ha avuto parecchi like sul nostro blog, ma come comunque è l'affetto che viene dimostrato nei confronti di tutto il Marvel Cinematic Universe, perché sono riusciti a farsi voler bene. Però una spintarella a questo film ce la daranno. Per esempio, avevano nominato nei commenti Taskmaster, però qua stiamo parlando dell'antagonista, del villain, che non penso ci ritroveremo anche nel futuro,
no,
sembra
non
che sia un
proprio.
Possibile villain. Io parlo proprio di un personaggio che poi diventerà magari uno dei nuovi Avengers, anche se mi fa strano dire nuovi Avengers, però una figura, un'altra vedova nera, chissà, voi cosa ne pensate?
Secondo me ci sorprenderanno, perché questo titolo, Vedova Nera, sa indicare che c'è il passaggio di testimone e lei l'aveva già programmato già da tempo, se è un prequel, perché è un prequel, non lo so, magari è quello, e magari il secondo film sarà incentrato su Vedova Nera, ma non è Scarlett Johansson, ma la nuova Vedova Nera,
Non lo so, a me sembra difficile immaginare una nuova vedova, perché mi sa che il Marvel Cinematic Universe punta all'eroe unito inscindibilmente alla sua identità. Non mi aspetto un passaggio di consegne, c'è anche chi sta già aspettando il nuovo Iron Man, secondo me non ci sarà mai.
No, è il nuovo Iron Man, ma chi è che lo accetta un nuovo Iron Man? Ora, sinceri, cioè, io non lo accetterei, nel senso, cioè, come puoi? È uno di quei ruoli che
ma anche perché poi i personaggi per comporre gli eventuali New Avengers li hanno già, anzi forse sono già troppi, perché adesso provo a ricapitolare, vabbè, Captain Marvel, Black Panther, Shang-Chi, che è un film che praticamente faranno, abbastanza confermato, Doctor Strange, volendo Spider-Man, siamo già a 5, Hulk, a quanto pare Mark Ruffalo ha prolungato il contratto, adesso poi appunto non ce li ho sotto gli occhi tutti, ma secondo me potrebbero sbattere dentro un X-Men, cioè io mi aspetto Wolverine secondo me lo infilano negli Avengers, non negli X-Men,
probabile.
Comunque, mi dimenticavo il film sugli Eterni, che poi dovrai inserire in qualche modo nell'arazzo complessivo, quindi in realtà i New Avengers sono già lì pronti, prontissimi. Una nuova vedova nera non ce la vedo. Io non ce la vedo.
Con questo discorso stiamo dando per scontata anche un'uscita di scena, per esempio, di Scarlet Witch, di, abbiamo anche Falcon che...
ad esempio, esatto, il nuovo Capitano America. Guardate
però
che sono già tantissimi.
Capire, per esempio, dobbiamo capire se Scarlet la terranno ancora nell'universo cinematografico, oppure la relegheranno soltanto a quello televisivo, per esempio, mentre già un Falcon slash Captain America già potrebbe entrare di più nella questione cinematografica. Però sì, dobbiamo capire che piani hanno, perché poi sappiamo che l'universo è sempre lo stesso, però magari alcuni personaggi li schiafferanno su Disney Plus, un po' come hanno fatto comunque con le serie Marvel Netflix, che comunque erano ambientate nell'universo cinematografico Marvel, però loro non è che avevano avuto un'opportunità cinematografica, quindi chissà. Però se aggiungiamo anche loro, effettivamente, come dici tu Mattia, sono tantissimi, sono veramente tanti.
Sì. No, le serie non credo entreranno, intendo quelle vecchie Netflix, non credo entreranno mai in gioco.
No, ma quelle forse non torneranno mai più.
No, assolutamente no. Però sì, in realtà il roster è già bello composito, una nuova vedova nera la vedo dura. La cosa non so neanche quale appeal potrebbe avere, poi.
È davvero un film molto staccato questo, molto.
Sembrerebbe, per quello che mi aspetto davvero il colpo di coda.
Ma se non ci inserisci almeno un nuovo personaggio, cioè è veramente un film staccato, cioè è un omaggione a Vedova Nera, cioè che altro deve avere qualcosa?
Sì, anche secondo me.
Non penso si limiti solo a questo, nonostante grazie a Vedova Nera che ci hai salvato da tutti quanti con il tuo sacrificio. Ragazzi, sono le 7:15, non so se volete aggiungere qualche altra cosa, chiudiamo qui.
Ma guarda, secondo me io non ho nulla da aggiungere sulla questione Vedova Nera.
No, neanch'io.
Voglio vedere un attimo domande, che se ci hanno fatto qualche domanda. Ci chiedono, per esempio, secondo voi in qualche modo lo ricostruiranno Visione? Sì, Visione non ce l'hanno sulla chiavetta USB in Wakanda, cioè non hanno fatto il backup di Visione.
Lo ricostruiscono anche perché a quanto pare la serie dal nome orribile WandaVision dovrebbe essere ambientata dopo, dovrebbe, poi non si sa, perché volendo potrebbero coprire il lasso temporale tra Age of Ultron tra Civil War e Infinity War, potrebbero coprirlo volendo, ma appunto in teoria i dati erano già stati scaricati in Wakanda, lo ricostruisce Shuri e via, c'è di nuovo Visione.
Sì, Shuri ha la chiavetta, ci ha messo l'adesivo sopra e ha scritto Visione. Tranquillamente lì. Quindi ragazzi, abbiamo sparato la breaking durante la diretta, abbiamo commentato la breaking, abbiamo commentato quello che era anche il titolo della live, ci siamo soffermati su un'altra che era la news bella della settimana. Per quanto mi riguarda, oggi finiamo così, con un po' di anticipo, ma con tanta gioia nei nostri cuori, almeno nel mio, non so, non perché, cioè passerei le ore a parlare con voi, ma perché venerdì c'è tanta gioia nell'aria.
Assolutamente, tantissima gioia.
tantissima, gioiissima. Ragazzi, grazie per grazie Mattia e grazie Jack. Grazie a voi che ci avete seguito in, come sempre con i vostri commenti e ci seguite sempre. Vi voglio tanto bene, vi porto nel cuore, siete sempre con me. Divertitevi come ogni weekend, ma non sballatevi troppo, perché il vero sballo è dire no e drogatevi di vita, ragazzi. Quindi abbiamo capito che l'inizio della live del venerdì e la fine è standard, finirà sempre così. Grazie ragazzi, buon weekend, alla prossima, ci vediamo lunedì su Instagram e invece poi con le live lunghe qua su YouTube. Ciao ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao ciao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.